Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Iniziamo il secondo capitolo, da 1 a 11. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Finora abbiamo sentito che è nato Gesù, niente di più, che è nato da Maria, che Giuseppe gli ha dato il nome. La nascita di Gesù cambia il mondo. Comincia, come dirà poi Gesù, come un granellino di senape, così è qui a Betlemme. La sua nascita è una novità che cambia il mondo. Il mondo da questo momento non è più vuoto, senza speranza, come era prima. Tutti i popoli vedevano e soffrivano per le oppressioni dei loro governanti, senza alcuna speranza, perché anche se cambiavano, cambiavano sempre in peggio. La nascita di Gesù non è un'idea, è qualcosa di concreto, di storico, che avviene nel tempo, nello spazio, su questa terra e nel tempo nostro. Anche l'Evangelista Matteo si premura di farcelo comprendere, dicendo proprio in che tempo è nato, quando. Al tempo del re Erode. Chi è questo re Erode? Non l'abbiamo trovato nella genealogia dei figli di Davide, quindi non è uno dei re profetizzati, è un altro. Difatti Erode non solo non è discendente di Davide, ma nemmeno ebreo, è un idumeo, che nel 37 avanti Cristo ha chiesto e si è fatto dare dai romani il titolo di re. Quindi la sua regalità è una regalità terrena, mondana, data dagli uomini. Non è la regalità promessa che viene data da Dio. È un'altra, è data dagli uomini. Gli uomini come sono? Noi sappiamo che sono tutti peccatori. Quindi anche la regalità degli uomini, che gli uomini danno, è una regalità che in qualche modo è impregnata di peccato, cioè di disubbidienza a Dio. Erode è diventato re nel 37 avanti Cristo. Sappiamo anche che è morto nell'anno 4 avanti Cristo. Perché è morto avanti Cristo? Perché chi ha fissato gli anni della nostra era, che noi adoperiamo sui nostri calendari, quando ha fatto questo lavoro, non so se nel 500 o all'inizio del 600, non mi ricordo più, non aveva tutti i documenti archeologici e scritti che abbiamo noi oggi, che sono stati trovati anche ultimamente, e ha fissato le date come poteva. Poi ultimamente abbiamo scoperto che ha fatto qualche errore, errore solo di 6-7 anni. Gesù deve essere è nato prima che muoia questo Erode, certamente, da queste testimonianze e anche da altre. Ed è nato almeno 2 anni prima, o 2 o 3. Quindi Erode è morto poco dopo la nascita di Gesù, nel 4. A lui è dovuto l'inizio della costruzione del Tempio, dentro il quale anche Gesù ha insegnato. Ha iniziato la costruzione nell'anno 20, avanti Cristo, ed è durata tantissimo, è finita dopo la morte di Gesù. Non era ancora finita, perché è una costruzione imponente che ha impiegato tanti anni. Basterebbe vedere soltanto i pietroni squadrati con cui è stato preparato il terrapieno per il piazzale sul quale veniva costruito il Tempio, per renderci conto di che lavoro imponente è stato fatto sotto Erode. Muraglioni enormi per contenere il terrapieno, ma dentro il terrapieno delle gallerie perché non pesassero troppo a far franare i muraglioni di sostegno. Quindi chissà quanti anni soltanto per preparare il posto. Erode così voleva attirarsi la simpatia o il sostegno degli ebrei, perché lui non era ebreo, era re degli ebrei, ma non era, e quindi era antipatico a tutti per questo fatto, oltre che per il fatto che i suoi metodi erano quelli dei re del tempo e di tutti i tempi, violenti, e quindi le ingiustizie si moltiplicavano anche sotto il suo regno, tanto che nell'anno 7, quindi in quegli anni in cui è nato Gesù, ha fatto strangolare i suoi 2 figli della prima moglie, e anche la prima moglie, poi ne ha sposato un'altra, ma chissà quante donne aveva. Quindi era noto e famoso per le sue crudeltà al tempo del re Erode. E ci dice anche l'Evangelista subito dove è nato, anche se nessuno lo sapeva tranne Giuseppe e Maria. È nato a Betlemme di Giudea. Anche questo è un luogo concreto, Betlemme, una cittadina, il cui nome è Casa del Pane, bello, significativo, profetico, evocatore, anche questo nome, evocatore di fatti e profezie, di Betlemme di Giudea, perché non venga confuso con eventuali altri luoghi che possono chiamarsi Betlemme. Non ne conosciamo, ma non si sa mai che non ci sia stato qualche maso o qualche condominio che portava questo nome. Betlemme di Giudea. Giudea, quella regione in cui la città principale, Gerusalemme, è vicino a Gerusalemme, 10 chilometri al giorno d'oggi, spazio che si può percorrere in 2 ore se non ci si ferma a fare il picnic. Attorno a lui, attorno a Gesù, i soliti avvenimenti che succedono ad una nascita. Quindi qui Matteo non ce li nomina. Però lui è il re, atteso da tutto il mondo. Gli ebrei attendevano, anche se non sapevano come immaginarsela, la venuta del re promesso da Dio a Davide. L'attendevano, ma chissà quando. Sembra che gli eventi non preparino la sua venuta e non sapevano come discernere, gli ebrei. Ma in quel periodo anche tutti i popoli attendevano qualche cosa di nuovo e di bello. Mi pare di aver letto o studiato, solo che io sono dimenticone, nella storia anche della letteratura antica, che persino Virgilio deve aver scritto qualche poesia o che esprimeva questa attesa. È un'attesa condivisa da tutti i popoli. Ed ecco, proprio da qualcuno di questi popoli arrivano alcuni magi, vennero da Oriente. Chi sono i magi? Sono, questo titolo veniva dato a persone ritenute sapienti, anche se un po' strane, perché le loro ricerche come facevano a farle? Interrogavano le stelle, i loro movimenti, interrogavano altre realtà e da lì deducevano, come fanno qualche volta anche i maghi che conosciamo noi o che non conosciamo ma che sappiamo che ci sono. Magi erano chiamati quelli che anche i re e i regnanti interrogavano per farsi dire cosa vuol dire la tal cosa, cosa significa il tal avvenimento, cosa dobbiamo aspettarci, come sarà il futuro. Interrogavano questi sapienti, come fanno anche i politici di oggi. Se voi andate a informarvi, a indagare, vedrete che anche i nostri politici hanno qualche, non i magi con la M maiuscola, ma qualche mago che vanno ad interpellare, o mago o strega. Non lo chiamano così, lo chiamano consulente, per cui le loro spese che fanno per pagarli le possono mettere tra le consulenze. Sono cose documentate queste, non solo quelli italiani, ma anche quelli statunitensi e anche quelli russi. Ho letto proprio l'altro giorno un articolo di una persona che con documenti provava queste cose. E non solo quelli di 100 anni fa, quelli di questi giorni usano queste strade. Vengono da Oriente questi sapienti. Cos'è l'Oriente? L'Oriente è grande. E l'Oriente non è terra di Israele, ma è Oriente rispetto alla terra di Israele. Quindi deserti, Mesopotamia, India. Con questa parola si intendono appunto i luoghi di quelle millenarie scienze, sapienze, nelle quali sono nati anche Buddha e Confucio. Sono luoghi dove non ci sono le scritture degli ebrei che illuminano la strada dell'uomo, ma ci sono le fantasie degli uomini che si sono sedimentate anche in libri, volumi, loro scritture, loro idee o ideologie o fantasie che hanno maturato e che però sono riuscite a dare a questi magi qualcosa di bello e di buono, che hanno saputo leggere nel movimento di una stella che hanno visto per la prima volta la nascita di un nuovo re e di un re speciale e di un re che è nato nel loro occidente, per loro che sono in Oriente dovevano venire verso l'occidente per trovare questo re, e lo cercano, e quando arrivano questo re è già preparato. Gli ebrei sono già preparati da una profezia che viene anch'essa da Oriente, dai pagani, dal famoso Balaam, che era un mago del popolo dell'attuale, diciamo così, Giordania. Non mi ricordo più se di Moab o degli Edomiti, comunque di un mago che un re ha incaricato di andare a maledire l'accampamento di Israele. E questo mago, quando è arrivato con la sua asina, che ogni tanto si impuntava, per cui lui la doveva bastonare, e che addirittura gli ha parlato, come abbia fatto, non so che tipo di raglio, però lui ha capito. Quando è arrivato e ha visto l'accampamento di Israele, nonostante il suo incarico, per cui era pagato, doveva essere maledizione, non è stato capace. E le parole che gli sono venute da dire sono state benedizione. Per cui anche un mago è stato adoperato da Dio. Un mago pagano, Dio l'ha adoperato per benedire il suo popolo. E che cosa ha visto? Una stella, la stella di Giacobbe. Perciò non ci meravigliamo e non si meravigliano gli ebrei di Gerusalemme sentir parlare di stella, perché c'era già nelle scritture che raccontavano questo fatto di Balaam, che è il libro dei Numeri, se volete andare a curiosare, al capitolo 24, proprio al versetto 17, profetizza la stella che sorge da Giacobbe, lo scettro da Israele. Quindi se la stella è abbinata allo scettro, vuol dire che è un re che sorge da Giacobbe, è il re che diventa famoso proprio per questo e atteso. arrivano a Gerusalemme, vengono dritti a questa città. Perché vanno in città a Gerusalemme? Perché è lì che risiede il re. Quindi se è nato un re, non può essere nato che nella reggia. Poi e vanno dritti alla reggia. Chiedono del re che è nato, quindi vanno alla reggia. Quindi arrivano e vengono ricevuti con tutti, come si può dire, gli onori, i regali, secondo il si chiama, non il Galateo, ma il protocollo, ecco, secondo i protocolli di cui erano degni, quindi vuol dire che anch'essi sono di dignità e si presentano con dignità regale. Arrivano qui, risiede il re a Gerusalemme e vanno e chiedono: dov'è colui che è nato? Deve essere il re dei Giudei se è nato qui. Abbiamo visto spuntare la sua stella, danno spiegazione della loro ricerca. È una ricerca seria, ma danno anche spiegazione della propria venuta. Non siamo venuti per far patti con lui, ma per adorarlo addirittura. Quindi non è un re normale. Siamo venuti per adorarlo. È un re di dignità divina, perché si adora solo un Dio. Sapete cosa vuol dire la parola adorare? Lo sai tu? Ve lo dico? Allora, adorare, la parola adorare è latina. Avete imparato il latino? È formata da due parole, ad, os. Os che è la bocca, os, ma della bocca è oris, quindi ad oris, ad orem, che vorrebbe dire alla bocca, allora significa come un portare alla bocca, portare la mano alla bocca. Perché porti la mano alla bocca? Per dire: sto in silenzio perché tu devi parlare. Ma vuol dire anche, cosa insegnate voi ai bambini, ai vostri figlioletti? Quando insegnate a mandare un bacio a Gesù, porti la mano alla bocca per mandare un bacio. Quindi vuol dire: sto in silenzio, ma un silenzio che ama. Quindi questo adorare è l'espressione del nostro, del lasciar parlare l'altro, ma con amore, con affetto, col desiderio di ubbidirli. Siamo venuti ad adorarlo. In greco invece la parola adorare, nel greco del Vangelo, viene espressa con la prostrazione, viene sempre accompagnata questa parola dal si prostrarono, e lo vedremo dopo che anch'essi si prostrarono quando arrivano a Gesù. E prostrarsi cosa vuol dire? Mettersi nella posizione del vinto di fronte al vincitore, o nella posizione dello schiavo di fronte al padrone. Quindi adorare vuol dire: ti ubbidisco, riconosco la tua autorità e io mi preparo ad ubbidirti, ad ascoltare i tuoi desideri e le tue volontà. Siamo venuti ad adorarlo. È una meraviglia che questi magi abbiano questi desideri. All'udire questo, il re Erode cosa fa? Dice: fantasie, tornate a casa vostra, qui non c'è nessuno, quella stella è un imbroglio, vi ha plagiati qualcuno? No, il re Erode nella sua incredulità è credulone. Voi sapete che chi non crede, non è che non crede e basta, ma è credulone, diventa credulone. Come diceva uno scrittore inglese citato dal Papa qualche mese fa, non è che quelli che non credono, che si dichiarano atei, sono soltanto scientifici, ma sono, diventano, credono a tutto quel che si dice. È quello che vediamo oggi attorno a noi. Vedete quante credulonerie, quanta gente va dietro a inventori di gianfrusaglie. Erode ci crede talmente che restò turbato. E con lui tutta Gerusalemme, perché quelli che vedono il re turbato dicono: cosa si inventa adesso? Qualche cosa, si aspettano qualcuna delle sue crudeltà, perché era capace di reagire soltanto così, con le crudeltà. Quindi Erode crede a quel che gli dicono i magi, crede alla stella e crede, cioè ritiene vero quel che gli viene detto. È sbagliato usare la parola credere, perché credere vuol dire affidarsi, ritenere vera la notizia che c'è il re e quindi lo devo adorare anch'io, sarebbe questo credere. Ritiene vere le cose che vengono dette, è nato qualcuno che viene adorato come re, quindi è uno che mi prende il posto, pensa Erode. Allora se uno vuol prendermi il posto, cosa devo fare io? Quel che aveva appena fatto con gli altri figli, diventati grandini, ormai adolescenti, li ha fatti strangolare. Aveva paura che prendessero il suo posto. Quindi bisogna strangolare anche questo. Ritiene vero quello che gli viene detto. È turbato, ha paura di un colpo di Stato, anche se non vede nessun esercito accampato attorno a Gerusalemme. Mette in moto i suoi sapienti, chi sono? Raduna il Sinedrio e con essi gli scribi e li interroga: ditemi dove deve nascere il Cristo, cioè il Messia. Sapeva che gli ebrei lo aspettavano. Ditemi dove deve nascere. Quindi lui ha capito chi era il re di cui hanno parlato i magi. E ha paura. Pensa che sia uno che gli prende il posto, che lo spodesta. Si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. E gli scribi trovano, leggono, aprono le scritture e trovano che il profeta Michea aveva detto con chiarezza che è Betlemme il luogo della nascita del Cristo, del Re che deve venire. E gliela dicono, gliela leggono questa scrittura: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda? Da te, infatti, uscirà un capo, e quello che dicono dopo è di un'altra scrittura, del libro Samuele, il secondo libro di Samuele. Quindi Michea e il secondo libro di Samuele viene letto davanti a Erode. Un capo, ma un capo non dominatore, che sarà il pastore del mio popolo. Quindi un capo buono, che finalmente pensa al bene, perché il pastore pensa al bene delle sue pecore. Quindi un capo diverso dai capi che ci sono adesso. Allora Erode, ecco, a Gerusalemme ci sono le scritture. Qui, fin qui, li ha portati la stella, gli eventi del creato, le creature, fin qui. Qui, questi vengono completati dalle scritture e insieme gli eventi, la stella, insieme con le scritture porteranno a Gesù. Da soli gli eventi non sono sufficienti per arrivare a Gesù. Le scritture da sole neanche, e l'uno e l'altro. Le scritture sono importantissime, ma sono vuote senza Gesù. Non riempiono il cuore, non riempiono la vita. Chi si accontenta di studiare le scritture non fa passi verso Gesù, verso di Lui. Difatti gli scribi sono lì a Gerusalemme, anche se Gesù è nato a pochi chilometri di distanza. Anche le scritture hanno bisogno dei fatti della vita, e i fatti della vita hanno bisogno delle scritture. E così noi, guardando questa stella illuminata dalle scritture, è un'altra cosa. Rileggendo o guardando a questo fatto, ripensandoci, noi cosa dobbiamo vedere? Gli eventi della nostra vita. Ci sono stati degli eventi, ci sono ancora. A volte sono belli, a volte sono sofferenza, dolorosi. Quando questi eventi sono illuminati da qualche scrittura, ecco, ci portano a Gesù, ci aiutano, e le scritture adoperano gli eventi della nostra vita per portarci a Gesù. Forse l'avete scoperto anche voi, qualcuno grazie a una malattia è arrivato a Gesù, qualcun altro grazie a un incontro con una persona o con una testimonianza di qualche fatto, di qualcosa, lo ha aiutato a ricordare una parola ed eccolo in ginocchio davanti a Gesù. L'obbedienza alla scrittura danno gioia e danno nuovo valore alla stella, qui per i magi, nella nostra vita per noi. Danno nuovo valore ai fatti che noi abbiamo vissuto o che stiamo vivendo. Le scritture. Erode chiama segretamente i magi. Perché segretamente? Che cosa ha da nascondere? Vuol tener nascosto Gesù? Vuol tener nascosti i suoi pensieri? Che segreti ha? Si fece dire da loro segretamente, con esattezza, il tempo in cui era apparsa la stella. Quindi Erode vuol mettere insieme tutti, come si dice, gli anelli della catena per vedere, per scoprire qualcosa. Il tempo e il luogo lo sa, adesso anche il tempo esatto, c'ha in mente qualcosa lui. Andate, non dice vengo anch'io, magari qualcuno può ritenerlo un credulone, può... andate. Voi, informatevi voi accuratamente del bambino. Voi sapete i tempi e adesso sapete il luogo. Quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, tornate indietro, perché anch'io venga ad adorarlo. È strano che Erode non abbia mandato gli scribi a vedere, neanche i suoi ministri. Lascia che facciano questi. Non vuol spendere soldi per pagare altri. Loro lo fanno già di loro spontanea volontà. Che vadano, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Come sarà l'adorazione di Erode? È capace lui di adorare? Lui violento, ateo, crudele, come sarà la sua adorazione? I magi non sospettano niente. Sono poco magi in questo momento. Non sospettano nulla. È così che proprio quando ci fidiamo troppo soltanto degli uomini, gli uomini stessi non sanno leggere le cose più vicine a loro. Comunque, essi partirono. Loro hanno in mente il bambino che è nato, il re, pronti a piegare le loro ginocchia. Partirono, ed ecco la stella, quella che avevano visto spuntare, li precede, c'è ancora. Ed essi provarono una grandissima gioia al vedere questa stella, a rivederla, che chissà qualche nuvola l'aveva nascosta, oppure non avevano più gli strumenti per osservarla. Provarono grandissima gioia, perché adesso questa stella è appoggiata, è illuminata, ha ricevuto nuova luce dalle scritture. E loro non sanno perché, ma la gioia c'è, come quelli che incontrano Gesù in qualche modo per la prima volta, o anche per la decima volta, ma metti con un sogno o con qualche altro incontro o avvenimento, incontrano Gesù anche senza conoscerlo tanto, ma già la sua presenza, grandissima gioia al vedere la stella che si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Questo modo di dire, si fermò sopra, ci fa pensare che non sia proprio una stella di quelle del cielo. Chissà cosa intendevano con questa stella che si ferma lì. Entrati nella casa, che fanno? Videro finalmente il bambino. Ma il bambino dov'è? È in braccio a sua madre. Videro il bambino con Maria, sua madre. Lo riconoscono Signore, vero Re, ma in questo momento a loro non interessa che sia il Re dei Giudei, diventa il Re della loro vita. Non interessano loro i titoli, perché non si vedono né dalla casa, né dai vestiti, da nulla, né da chi sono circondati, perché non ci sono ministri e guardie e soldati, non c'è niente. Lo riconoscono vero Re della loro vita. Ma noi ci fermiamo a questo piccolo particolare. Gesù è un bambino, quindi un bambino non lo trova nessuno da solo, che gironzola, per di più forse non è ancora capace di camminare. Con Maria, chi cerca Gesù lo trova con Maria, chi abbraccia Gesù lo prende dalle braccia di Maria, chi bacia Gesù lo bacia sulle braccia di Maria. Non possono vederlo, conoscerlo, incontrarlo, non possono adorarlo senza di lei. Prima vedono e ricevono lo sguardo materno di lei, poi quello di Gesù, mite e umile, che si lascia amare da sua madre e anche da loro. Dove è Gesù? È Maria. Dove Maria? Là c'è Gesù. Questo non dobbiamo lasciarlo scritto su questa riga del Vangelo, scritta da Matteo, ma dobbiamo prenderla con noi questa parola. Videro il bambino con Maria, sua madre. Sua madre è madre, diventa madre, il suo sguardo materno è bello anche per noi. La vediamo madre, della cui maternità anche noi possiamo godere. Si prostrarono e lo adorarono. Fanno quel che avevano detto. Non era solo un bel proposito, ma lo realizzano. Si prostrarono. Si mettono nell'atteggiamento del servo che attende una parola per viverla, per ubbidire. Si mettono nell'atteggiamento ubbidiente. Tutto questo episodio è appoggiato dalle profezie, come abbiamo visto, da quelle che abbiamo trovate, che ci ha riconsegnato Matteo, ma anche da altre, perché sono le scritture che dicono a te vengono i re, come dicono anche i salmi. A te vengono i re portando oro e mirra o incenso, non ricordo. Poi ci sono altre scritture che dicono che è da Gerusalemme che vengono, da Gerusalemme che esce la parola del Signore. Per questo a Gerusalemme sono arrivati i magi, perché è da lì che viene la parola del Signore, che porta la vita a compimento, porta la vita da Gesù, che completa la nostra vita, che ci dà la grandissima gioia. È solo da Gesù che viene la gioia. In giro per il mondo non ne trovate gioia, non c'è Gesù. Solo quando uno o quando un popolo arriva da Gesù può conoscere la vera gioia. Non lo sapevate? Non ci avete mai pensato? Andate a vedere. Adesso che girate il mondo, guardate attentamente. Vedete la gioia dove non c'è Gesù? Vedete solo paure, credulonerie, schiavitù. Solo dove c'è Gesù. Ecco, tutto questo episodio è una profezia, è un concentrato dove vediamo in che modo tutti si metteranno davanti a Gesù, perché Gesù, quando sarà cresciuto, incontrerà tanta gente, ma noi sappiamo già cosa avviene. Questo, quello che abbiamo visto qui, è una profezia. Un concentrato anche di quello che avviene nella nostra vita e lungo tutti i secoli. Così, leggendo questa paginetta, siamo preparati a prendere tutto il Vangelo, cioè a prenderlo con noi, a farlo diventare nostro, tutto il Vangelo, senza più scandalizzarci di nulla. Siamo preparati a trovare Gesù e ad amarlo come va amato, in braccio a Maria, adorandolo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre, Signore.